dove lo stesso giorno, prima della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? E gli risposero: ciò che riguarda Gesù di Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione degli angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come erano dette le donne, ma non lo hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio, come erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. In quegli insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno ormai è tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi gli dissero l'un l'altro: non ardeva forse in lui il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola di Gesù. Questo testo sembra il racconto di un fatto avvenuto 2000 anni fa, un fatto miracoloso, e noi in genere ci fermiamo quasi sempre quando leggiamo questi passi del Vangelo a dire: loro incontrarono Gesù, dice il fatto meraviglioso, il fatto luminoso. Resta per noi l'obiettivo ultimo quando leggiamo il Vangelo. Invece guardate, proprio in questo racconto c'è una catechesi su come comportarsi quando non è, su come bisogna introdursi alla Bibbia. Oggi tante volte sentite: leggete la Bibbia, ma uno legge e dice: ma che bello trova qua dentro, non si capisce niente, stanno cose bruttissime, eccetera, e uno resta un po' scandalizzato. Ascoltando però ripete: leggete la Bibbia, accostatevi alla Bibbia, eccetera. Bene, facciamo un poco una rilettura di questo testo, guardandola come una catechesi che l'Evangelista Luca ha voluto fare ai primi cristiani. E credo che valga tranquillamente anche per voi oggi. Quello che secondo me Luca ha voluto dire era: siamo nel settimo giorno, vedete, questo il tempo della Chiesa si equipara al settimo giorno, quello del riposo. Dice: ma noi fatichiamo tutti quanti. E il punto è proprio questo, che l'inizio della fede cristiana voleva essere per il mondo un tempo di pace, un tempo di serenità, un tempo in cui bisognava fare opere di vita, non opere servili. Mentre in realtà noi con la nostra testa dura, con il nostro operare un po' sballato, anche troppo a volte, noi abbiamo creato un mondo che ci casca addosso, che ci carica, siamo un po' tritati dalle realtà che abbiamo costruito. La semplicità che Gesù Cristo voleva entrasse nel mondo nasceva dal recupero della nostra anima, cioè abbiamo dovuto capire di essere un'anima, cominciare più a operare come anima che come corpo. E noi invece l'anima ce la siamo dimenticata, il corpo ci pesa addosso e quindi cambiamo un poco male. Però questo è il settimo giorno, vedete, cioè il giorno del riposo di Dio e del riposo della Chiesa. In questo giorno, dove sta Gesù Cristo? Ecco, allora il tema che Luca vuol dire, vuol proporre, è il tema della presenza-assenza di Gesù. Due cose contemporanee. Cioè Gesù Cristo in questo momento è assente. Infatti quando è risorto non trovarono nemmeno il corpo. E se andate a leggere il passo che precede questo, Luca se la cava con quattro battute. Dice, andare al sepolcro, non videro niente. Dice, ma che è successo? Non so che è successo. In ogni caso è scomparso il corpo, non è vero che pensavano che l'avessero rubato i giudei per togliere la pelle o loro stessi. L'assenza, Gesù Cristo è assente. A voglia di mettere tutte le statue che noi vogliamo, Gesù Cristo è assente. Ma Gesù Cristo è presente al tempo stesso. Come? Ecco, questo il racconto di Emmaus cerca di spiegare come colui che è assente è anche continuamente presente. E questo significa che quando lui è scomparso dalla terra, cioè sceso dal cielo, diciamo, non c'è se ne è andato, non è più il tempo del toccare e del vedere, come dicevamo domenica scorso con Tommaso. Cioè noi la nostra fede la viviamo molto con toccare e con vedere. Vogliamo vedere l'apparizione, vogliamo toccare, che posso dire, la lingua che esce da un altare, la lingua che esce dalla statua della Madonna. Noi vogliamo sempre vedere e toccare qualcosa. Luca dice non è più il tempo di vedere e di toccare, ma è il tempo tutto a più di guardare i segni e di sapere guardare i visibili. Questa è la lezione che lui vuol dare con questo testo. Fateci caso che i discepoli non riconoscono Gesù Cristo, perdono il segno della presenza di Gesù Cristo. Chi è il segno? Un tale che si è accostato e si è messo a camminare con loro. E nella vita quante persone si accostano alla nostra esistenza? E noi non ci accorgiamo che quello è proprio Cristo. Perché? Perché non li guardiamo con gli occhi giusti. Lo vorremmo vedere qua con un bello, con un mantello addosso, con tutta un'aureola di luce, eccetera. Non è vero. Gesù Cristo in questo momento, voi siete per me e io per voi. Solamente dovremmo imparare a guardarci in questa maniera. E i discepoli infatti qua non sanno guardare. I discepoli sono usciti dalla loro città e non hanno la sensibilità praticamente di cogliere i segni dei tempi, i segni che sono anche le parole che noi ascoltiamo. Per vedere la presenza del nostro Signore Gesù Cristo, non aspettate di andare a Medjugorje o qualcosa, cercate di ascoltare con orecchie pure quello che vi viene detto. A volte la frase la più cretina indica la via di Dio, e questo diventa importante. E poi alla fine vedremo. È importante che qualcuno si faccia nostro compagno di cammino. E allora quante vite familiari sono un cammino insieme per andare verso la vita? Quanti rapporti marito-moglie avrebbero un senso diverso se si cogliesse questo profilo, cioè che noi andiamo insieme e che colui che ci accompagna è in fondo il Cristo. E ancora vedete il pane, alla fine sarà il pane. Lo vediamo qua avanti e saranno un altro segno della presenza di Dio. Noi prefacciamo, hanno scritto libri interi per dimostrare che qua c'è la presenza eucaristica ai bimbi della prima comunione, tu ci credi che là c'è Gesù, quasi che tutto questo fosse un problema di carattere mentale, non è vero niente, guardate. Questo è un problema, diciamo, di fiducia, fede significa fiducia, aver fiducia della presenza di Dio nel mondo. E che la presenza di Dio nel mondo lo si vede in chi ti accompagna per la strada, in chi ti dice una parola, nella voce della tua coscienza. Queste sono le presenze di Dio. In questo nostro tempo nel quale noi non tocchiamo più, non vediamo più, ma ci accorgiamo della presenza. Guardate, certe volte uno entra in una casa, e una famiglia, e poi quando esce dice, quelle sono state cortesissime, però io avvertivo un senso di gelo, di difficoltà, una tensione, era meglio sciocchezza, no, io l'ho avvertito. Ecco, in quel momento noi abbiamo colto un che di invisibile, ma di tangibile, di reale, poi infatti, ma tu non sapevi, quando mi è venuto qualche giorno fa, già stato in questa maniera. Ecco, io sono entrato, non ho parlato, nessuno mi ha detto niente, io ho avvertito questa situazione. Questa dovrebbe diventare la regola della nostra vita cristiana. Imparate a vedere l'invisibile, non cercare sempre di toccare. Allora, vedete, Luca sviluppa un po' questo tema, come trovare l'invisibile. E allora ecco la storia che mi ha raccontato. I discepoli sono andati là, qua dice due discepoli, in realtà il testo greco permette anche di capire che erano molti. E fra di loro non è che stavano facendo la chiacchiera durante la strada. Luca usa un verbo importante, umile, da cui viene la parola omelia, che io sto facendo. Quindi fra di loro si facevano omelia, cioè si discutevano della realtà della fede fra di loro. E sono persone che hanno abbandonato Gerusalemme per andare in un borgo, il che significa che si stanno muovendo verso l'umanità, che stanno andando lì. Ma che portano così verso l'umanità? Ecco il punto. Sono come ammettiamo due, sono un diacono e un prete che sono partiti dal Vaticano e devono andare a predicare in Africa. Che porteranno questo? Che hanno dentro di loro? E Luca allora ci fa capire alcune cose molto importanti. Conoscono, dice, noi sappiamo che Gesù era un grande profeta davanti a Dio, davanti agli uomini. Quindi conoscono Gesù Cristo, ma come lo conoscono? Non hanno capito ancora la sua divinità, non hanno capito niente. Lo annunciano come profeta potente, come uno che ha fatto dei grandi segni. E mi domando e domando a me stesso, ma quanti cristiani ancora considerano Gesù Cristo una specie di super Padre Pio, di super miracoloso? Ma in realtà non contano la presenza in lui di Dio nel mondo. E quello alla fine, se ci fate caso, la nostra fede che è scomparsa è proprio Dio. Siamo diventati atei e non ce ne rendiamo conto. Teniamo sempre le figure intermedie, i santi, la Madonna, Gesù Cristo lo facciamo diventare anche l'intermedio e Dio scompare. E invece non è così. Ecco perché Luca dice che essi avevano capito chi era Gesù, ma in pratica non sapevano che era ancora Dio e non avevano compreso il valore della risurrezione. Infatti quando le donne tornano a dire risorto, mi dice ma questo è pazzo, questi sono, dicono una follia, usi il termine pazzo e scombinato, usi il termine del Vangelo. Quindi loro non avevano capito la risurrezione, ma poi sarà risorto, ma non abbiamo visto niente, se ne sarà andato, sono fatti suoi. Allora io mi domando, ma ora quando noi celebriamo la Pasqua, la risurrezione di Gesù Cristo, ma quanti di noi colgono che quella risurrezione è la nostra risurrezione? Quanti di noi capiscono che il suo risorgere è il risorgere nostro da tutti i guai di questo mondo? La risurrezione di Gesù Cristo è come un fatto passato, 2000 anni fa lui è risorto, pietà, direbbe qualche... E invece no, vedete, questo è che non hanno capito coloro che andavano a predicare, come non lo abbiamo capito molti di noi preti, come non lo capiscono molte persone che fanno i cristiani. Tengono, sì, saltano Gesù, il grande profeta, faceva i miracoli, comandava le acque, faceva quello, è risorto, fatti suoi, e noi? Ecco il punto dove Luca mette il dito sulla mano. Tutto questo deve avere un riferimento a noi, altrimenti è inutile che diciamo siamo cristiani. I buddisti ricordano la vita di Buddha, noi ci ricordiamo la vita di Gesù Cristo. Infatti quando la gente ha scritto la vita di Gesù, beh mi chiacchio, ma sono roba sua. Ma a me che interessa? Luca dice, ma avete capito niente, dice a questi discepoli qua. Voi non dovete andare prima di tutto a studiarvi la rivelazione di Dio. Ecco perché comincia a parlare sulla scrittura. E dice una cosa molto importante, vedete. L'assente è presente innanzitutto nella rivelazione, cioè in quella famosa Bibbia che tutti vi invitano a leggere, che poi non si può leggere. E dice, chi vi insegna qualcosa non è il predicatore, il professore, il biblista, il sapiente, quello che potrà dare degli input. Se venite a parlare con me, io posso darvi degli elementi, ma chi vi parla è quella persona che vi sta camminando vicino, il quale deve fare in modo che voi comprendiate. Allora dice Luca, bisogna dialogare, sicuramente, e questa è la forma di presenza, e bisogna badare ai suoi segni. E allora dice, guardate la scrittura e comprenderete che non c'è una pagina della scrittura che non parla di me, di Gesù Cristo. Vedete, quando io a volte ho facendo lezioni o interessando tutti gli amici, cerco di spiegare che tutto il Vecchio Testamento, la Genesi, a fine l'ultima parola, sono sempre un discorso su Gesù. Tutti mi guardano un po' strano, non vi dico i miei colleghi scritturisti, di quando vedono loro come se fossi pazzo. Perché noi ci raccontiamo la storia di Davide, la storia di Salomone, la storia di quella, la storia di quella. E Gesù Cristo dove sta tutto questo? Ecco allora il passo della vita di Luca. Luca dice, Gesù in mezzo a loro disse, stolti e poveri di cuore, andate a leggere la scrittura e Mosè di me ha parlato. Cioè io sto sempre in ogni punto. Allora fin quando non impareremo a leggere la Bibbia cercando dentro di Cristo, faremo solo letteratura, come purtroppo sta accadendo molto spesso nella nostra Chiesa. Facciamo solo belle affermazioni, belle frasi, bei discorsi, ma in realtà Gesù disse chi lo trova? Non lo troviamo nemmeno nel Vangelo. Perché? Perché se facciamo il fratello, così sappiamo che due è, ma lo sappiamo di Gesù. Ma cerchiamo qua dentro dove sta. E per cercarlo facciamo suggerire da lui o dai vari commenti che ora vanno per la maggiore, che sono libri e libri, migliaia di pagine. Ma chi ha la fiducia di leggere qua dentro la presenza di Dio? Rifletteteci, vedete che questo è molto importante. Io faccio sempre l'esempio banale. Se un figlio vostro è partito e è andato lontano, da bambino è portato, noi sono tante famiglie divise, il padre si è portato il figlio in Giappone e lui è stato educato e parla giapponese. E la madre sta qua, e se arriva una lettera del figlio scritta in giapponese, quella lettera lei non la conosce, però quella lettera le parla. È la lettera del figlio a lei, da lontano ha fatto sapere io che voglio scrivere una lettera. Ecco, la Bibbia è una lettera di Dio e parla di una sola persona, che è Cristo. E noi dovremmo desiderare di farlo, ecco perché dicono il discepolo, ma non ardire il nostro cuore mentre ci parlava. Ma noi siamo sempre freddi, noi guardiamo il testo della scrittura, guardate questi, soprattutto sta gente che parla male, la Bibbia non vale niente, tutte fesserie. E quello è naturale, io leggo una mia superficie e trovano tutte fesserie. Andate in traduzione, andate a cercare il testo. Non è che lo posso dare io, dovete cercarlo voi, perché chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Dovete cercare voi di dire, Padre mio che sei nei cieli, tu mi hai scritto questa lettera, fammi capire meglio, traduci il giapponese in italiano. E allora a quel punto uno cerca. Ecco quello che dice il Vangelo di oggi. Bisogna dialogare, bisogna guardare, bisogna cercare lui all'interno della scrittura. E per poter fare questo, ritorno di nuovo a quello che vi ho detto prima, bisogna un po' svegliare la nostra anima. Noi vogliamo troppo vedere e toccare. Invece cominciamo a dire, ispirami tu, fammi capire. E io vi garantisco che le migliori cose che si capiscono dalla scrittura è quando non si vuole capire con la mente, ma si sta con le orecchie tese a dire fammi capire proprio il senso della vita, la tua presenza nel mondo. Perché se noi tenessimo veramente la sicurezza di avere Dio di lato, veramente saremmo tranquilli e sereni, qualsiasi cosa accade. Guardate che per poter dire questo, molta gente pensa l'angelo custode. E beh, perché l'angelo custode se non possiamo manovrare un po' a modo nostro è più comodo. Ma che voleva significare l'angelo custode se non la presenza di Dio vicino a me in questo momento, mentre gli sto parlando? Questo è quello che devono scoprire i cristiani, dice Luca. Allora lui che stanno camminando, quelli che stanno camminando, alla fine cominciano a sentire la presenza di Cristo. Non è che improvvisamente lo riconoscono, un po' alla volta, tant'è che quando arrivano vicino alla locanda li resta con loro, cioè hanno capito che è importante quella persona. E allora lui spezza il pane e si lo riconosce. Per dire l'ultimo segno della presenza di Dio e di Eucaristia. L'ultimo segno che a un certo punto la sua presenza diventa perfetta. Però se non si cammina nel suo mistero, se non si legge, se non si studia, ma studiare non nel senso scolastico del termine, se non si ama, se non si riscalda un po' la propria vita alla luce di quello che dice Dio, parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio, ti ringraziamo Dio, ma adesso c'è un sacco di chiacchiere, però in realtà non ci crediamo con una cifra. Invece dobbiamo cominciarci a credere. Dobbiamo cominciarci a credere. Perché questo è il segreto della vita. Il segreto della vita sta nel sentire che Dio è vicino a noi. Questo dice oggi Luca. E quando alla fine dice che dicendo che volevo andare più oltre, sì, perché sta finendo il giorno, il settimo, comincia l'ottavo con lo spirito. E lui si allontana e lui dice resta ancora un secondo con noi. E allora lui dice sì, resterò con voi tutto questo tempo che manca per l'ottavo giorno spezzando il pane. Fra poco sull'altare vedete che spezzo il pane. Questo è il senso di tutta la nostra lettura. Allora ricapitolando, guardate, dice lui, non credete ai sapienti, non credete ai dotti, cominciate ad ascoltare colui che non vedete. Vi cammina vicino. C'è stata una bella frase di un anonimo brasiliano, molti di voi la conosceranno, il quale diceva una preghiera e dice: io tu mi avevi promesso che mi saresti stato sempre vicino. Eppure in questi momenti di dolore che io sto attraversando, sulla spiaggia vedo solo due orme, mi hai lasciato solo. Dice: no, le orme sono le mie, io ti ho portato sulle spalle in quel momento. Avere una fede in questo senso significa avere veramente capito. Poi dopo i concetti lasciate ripetere, quelli possono venire o non venire la stessa cosa. Va bene, cerchiamo ora di fare il nostro atto di fede e così via.